Can he take this home? He's gone! Touchdown again, Josh Adams!
Bentornati a tutti gli amici di Scusate il College Football. Facciamo partire la musichetta che l'altra volta abbiamo aspettato quasi 3 minuti. Francesco, siamo arrivati alla 7ª puntata. Direi che insomma dall'inizio ne abbiamo fatte di strada. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andre, tutto a posto? Sì, dai, qualcosina l'abbiamo fatto, un po' di passi piano piano, dai, ci stiamo...
Piano piano i nostri ascoltatori si stanno affezionando anche questa settimana. Ci sono arrivate tante domande che poi, a cui poi cercheremo di rispondere all'interno della puntata che, come al solito, è iniziata con la nostra sigla e la nostra copertina dedicata a Josh Adams. Francesco, poi di Notre Dame avremo modo di parlarne ampiamente durante la puntata, però magari prima di iniziare due parole da te su questo giocatore che sta sorprendendo e che sabato nella partita contro USC ha fatto una prestazione allucinante.
Sì, come dire, è la stagione dei running back, sembrerebbe, perché stiamo assistendo a degli exploit assolutamente fuori dal normale, direi. La storia del running back di Notre Dame è abbastanza semplice da spiegare, nel senso che si abbina naturalmente il suo talento, però ha una linea offensiva assolutamente al top per quanto riguarda appunto il running game. Poi ne parleremo bene, spiegherò bene questo che ho detto, insomma, quando faremo l'analisi della partita contro USC.
Ascolta, giusto perché insomma era un po' di puntate, eravamo arrivati alla 7ª puntata e il game plan ormai i nostri amici e i nostri ascoltatori lo conoscevano, abbiamo deciso di cambiare da questa settimana, anche perché poi dalla prossima arriverà il ranking diciamo ufficiale e quindi insomma diventa difficile seguire un po' tutte le squadre con attenzione. Iniziamo a puntare l'attenzione su alcuni team, la nostra road overview quindi non andrà più ad abbracciare quelle che sono state più o meno tutte le partite della settimana del college football, ma partendo da alcuni team andremo a analizzare la situazione delle varie conference. Poi ovviamente il nostro game recap, Open Your Eyes, lo utilizzeremo per raccontarvi qualche storia e per indicarvi qualche giocatore. E poi insomma, da questa settimana sui pronostici dobbiamo iniziare a dire qualcosa di più, faremo un minimo di preview sulle partite, ma soprattutto devi iniziare a sbilanciarti, perché stiamo arrivando alla settimana del primo ranking ufficiale e quindi tu avrai il compito alla fine, te lo dico adesso così ti ho fregato, tu alla fine di questa puntata avrai il compito di dire le 4 squadre che troveremo nelle prime 4 posizioni del ranking ancora prima che venga giocata la 9ª settimana di college football, te la metto difficilissima.
Perfetto, va bene. Mi metto subito in croce.
Questo non te l'ho detto, l'ho pensata mentre la stavo dicendo, dai, ti faccio sbilanciare un po', tanto tu ti diverti, sei uno scommettitore incallito, lo sappiamo. Senti, iniziamo la nostra nuova overview da Miami che passa il test Syracuse, che giusto 7 giorni prima era stata capace di fermare Clemson, 344 yard e 2 TD pass per Rozier, ma decisivo è stato il touchdown a 2:48 dalla fine di Travis Homer. 11 vittorie consecutive da parte dei Kane, che hanno però un finale piuttosto complicato. Tanto ci daranno le sfide con Virginia Tech, le sfide con Virginia Tech e ci fermiamo qua. Iniziamo a parlare un attimino di Miami, che è già stata, tra l'altro, di cui abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate, perché qualche nostro ascoltatore ci aveva chiesto appunto cosa ne pensassimo dei Canes. Bella prova contro Syracuse.
Sì, allora gli Hurricanes superano il test di Syracuse e nonostante si siano complicati la vita un po' nell'ultimo quarto è stata una vittoria tutto sommato meritata. Certo è che Miami continua ad essere una squadra sì vincente, però con troppi vuoti, con troppe amnesie sia offensive che difensive, rischia così di mandare a monte tutto il lavoro sin qui svolto. È una squadra che gioca con la giusta aggressività, devo dire, però con scarsa concentrazione. Se noi andiamo ad analizzare la sfida contro Hughes, abbiamo potuto notare che la difesa ha concesso troppi big plays agli avversari e soprattutto questi big plays li ha concessi nei momenti meno opportuni. È vero poi che quella difesa è stata in grado alla fine di porre rimedio e di fermare Dungy, soprattutto che addirittura è stato intercettato 3 volte, però questo atteggiamento forse un po' troppo sfavale.
Scusami Francesco, parli di Mortal Kombat Dungy?
Esatto,
proprio di lui.
Se non ricordo male è stato intercettato 3 volte dallo stesso cornerback e da un tale che si chiama Michael Jackson, ecco, o nome come si suol dire. Però, ripeto, questo atteggiamento forse è un po' troppo sfavaldo e poco, come dire, poco focalizzato sull'obiettivo di vincere, insomma, di non farlo soffrendo, sta sfuggendo un po' di mano. È chiaro che finché si parla di squadre come Syracuse o Florida State, o meglio la Florida State di quest'anno, con tutto il rispetto, naturalmente va tutto bene. Perché comunque Miami è un team compatto e Richt è un allenatore in grado di tenere saldo lo spogliatoio e i giocatori, e soprattutto si vede in campo che nonostante il punteggio, magari anche se la squadra è punto a punto, i ragazzi giocano con una calma olimpica senza farsi prendere al panico, primis il quarterback Rosier. Però adesso ci saranno Virginia Tech e soprattutto Notre Dame che saranno test, non dico proibitivi, ma almeno quello con Notre Dame quasi. Già intanto occhio a non sottovalutare North Carolina, che è vero che ha un record di 1-7, cioè una vittoria e 7 sconfitte, ma è tutt'altro propensa a fare la vittima sacrificale.
Chaz Surratt non sta riuscendo nell'impresa di regalare vittorie ai Tarins.
Nelle prossime 3 sfide i Canes si giocano tutta la loro stagione, sia in termini di conference, perché è prima saldamente al comando, però c'è Georgia Tech sul 3-1 che non aspetta altro che un passo falso, c'è Virginia Tech che ha uno scontro divisionale in meno, e lo stesso di casi di Virginia, che non è più la Cenerentola che eravamo abituati a vedere. Il vantaggio di Miami è che giocherà contro Virginia Tech e contro Notre Dame in casa, quindi potrebbe arrivare anche un 2-2, e se 2-2 sarà, allora sarà molto difficile, molto molto difficile togliere i Canes dalla rincorsa per un posto nei playoff. Quello che non mi è piaciuto, cioè nel senso non mi è piaciuto, non mi ha fatto tanto piacere vedere lo stadio mezzo vuoto anche contro Syracuse. L'avevo visto anche nell'altra partita in casa, ora non mi ricordo contro chi, c'è stata anche la riconferma di questo poco pubblico.
Perché però, questa cosa? Cioè, insomma, è una squadra che sta vivendo un'ottima stagione.
Sì, sì, infatti c'è una stagione come non si vedeva, oserei dire, dagli anni 2000, dalla Miami degli anni 2000, però in effetti non riesco a spiegarmi. Sarà che l'ultima partita che hanno giocato in casa c'era il diluvio universale, quella contro Georgia Tech. Sarà che, non lo so, a Miami la gente preferisce ancora andare al mare.
Può essere. Comunque, hai ricordato bene tu, Francesco. Io nella presentazione mi ero un attimo bloccato, perché come al solito quando iniziamo controllo 200 cose e ho voluto ricontrollare che fossero con Virginia Tech e Notre Dame le partite in casa, ma l'hai ricordato tu, e quindi tutto a posto. Gioca, sempre restando in tema ACC, gioca, lo vediamo in campo Bryant per Clemson nel prossimo weekend?
No, penso proprio di sì. Non ho avuto conferme al 100% in questo senso, però da quello che leggevo qua e là dovrebbe essere tranquillamente in campo.
Tra l'altro Clemson che affronterà Georgia Tech in casa. Va bene, passiamo dalla ACC alla Big Ten e partiamo da Wisconsin, che resta imbattuta. Jonathan Taylor, grazie alle 126 yard, ha superato quota 1000 e i Badgers attualmente sono al numero 5 del ranking nazionale. Restano Illinois, Indiana, Iowa, Michigan e Minnesota. Francesco, rischiamo di vedere Wisconsin chiudere la regular season imbattuta. Secondo me Indiana e Michigan sono le partite più complicate per motivi diversi. È la rivale più credibile a Penn State per la Big Ten?
Allora, il discorso per quanto riguarda Wisconsin è secondo me molto, molto più semplice, nel senso che i Badgers hanno ormai la vittoria della Big Ten West saldamente in tasca, perché hanno un 4-0 divisionale e Nebraska, che è seconda, conta sul record di 2 vittorie e 2 sconfitte, quindi a meno di risultati veramente improbabili, Wisconsin giocherà tranquillamente per il championship. Tu hai detto che Indiana e Michigan sono le più insidiose, però io, per rendere tutto un po' più difficile, aggiungo anche Iowa, perché
sì, sì, assolutamente, però non lo dico più perché mi hanno smentito troppe volte e quindi adesso gli Hawkeyes hanno perso parte della mia fiducia.
Sì, anche perché è una squadra che se in giornata può mettere i bastoni tra le ruote a chiunque, e io metterei in mezzo anche Minnesota, perché si giocherà a Minneapolis. È una rivalità storica quella dell'Axe Game dell'Ascia, ed è molto sentita, anche se naturalmente il livello delle due squadre è diverso, e soprattutto sarà l'ultima partita. Wisconsin alla fine ha adesso un record immacolato, ha tutte vittorie e zero sconfitte, però se guardiamo bene chi ha affrontato non risulta nessuna squadra di ranking, quindi già questo potrebbe essere un fattore negativo, nel senso che i Badgers non si sono praticamente mai trovati nella situazione di inseguire gli avversari, e in una partita punto a punto, giocata punto a punto, potrebbero perdere la bussola. Però è anche vero che stiamo parlando di un team che tutti, proprio tutti, tendono molto a sottovalutare, sbagliando secondo me clamorosamente. Infatti Wisconsin non solo si presenta come uno dei migliori atenei a livello accademico, ma tende sempre a reclutare giocatori dalla work ethic invidiabile, giocatori che raramente si mettono nei casini, e quindi anche il fatto che studi molto oltre che a giocare demoralizza magari quei giocatori 5 stelle in uscita dalle high school che preferiscono andare in un college, come dire, un college tipo Alabama o Iowa State, per dirne due, in cui il fattore gioco football prevarica il fattore studio. Certo. Ecco perché raramente Wisconsin recluta 5 star, ed ecco perché è un college sempre al top in tanti sport, non solo nel football. Infatti Wisconsin eccelle nel basket, eccelle nell'hockey, e proprio per questo motivo Wisconsin è meno considerato dalla stampa in generale. Tuttavia abbiamo visto che i risultati danno ragione ai Badgers, e ci ritroviamo sempre in una squadra ultra competitiva. Secondo me le potenzialità, senza dubbi ci sono le potenzialità per arrivare in battuta, però in un eventuale championship per loro ormai scontato, per l'avversario vedremo, però un'eventuale sfida contro Penn State o Iowa State per loro la vedo difficile. Comunque non sottovalutare mai e poi mai.
Senti, a proposito Ohio State la teniamo lì perché ne parliamo alla fine. Michigan State comunque 4-0 all'interno della conference, ci siamo spostati nella parte East. Insomma, ho visto la partita contro Indiana, non mi hanno particolarmente stupito, però insomma alla fine, come avevi giustamente detto tu qualche puntata fa, gli Spartans sono un buon team.
Sì, sì, sono un buon team, assolutamente. Contiamo anche il fatto che l'unica sconfitta che è arrivata per opera di Notre Dame, che appunto è uno dei team più in forma, se non il più in forma di questo momento. Quindi è una squadra che segna poco, però difende tantissimo. Anche abbiamo visto nella partita contro Michigan che comunque ha segnato il giusto tanto per vincere la partita,
giusto.
Ha subito poco, anche contro Indiana ha segnato solo 17 punti, però è una squadra che piano piano si sta riprendendo, ha trovato in Lewerke che questo quarterback, che è un bel giocatorino, in difesa è migliorata tantissimo, quindi ora e certo, noi la vediamo appaiata insieme a Penn State,
sì,
State
per una questione di record.
Fa un po' effetto vedere questa classifica della Big Ten East, però naturalmente non, insomma, rispetto alle altre c'è poco.
Già settimana prossima cambia, perché ci sarà la sfida tra Penn State e Ohio State, quindi una delle due necessariamente.
Quella è una sfida che dirà tutto,
dirà tutto, soprattutto di Ohio State più che di Penn State, perché Penn State comunque ha dimostrato di essere un team abbastanza solido, ma ne parliamo dopo. Adesso spostiamoci immediatamente, perché sennò poi finisce che andiamo troppo lunghi. Sai che io ci tengo i nostri 60 minuti. Spostiamoci dalla Big Ten alla Big 12 e partiamo da Oklahoma, che continua a fare una fatica bestiale a portarsi a casa le partite. Dopo la sconfitta contro Iowa State, che tra l'altro ricordo si presentava a Norman senza Jacob Park, il quarterback titolare, appunto ha perso quella partita, ha faticato enormemente ad avere la meglio di una Texas che aveva dominato nel primo quarto e mezzo, e anche questa settimana contro Kansas State insomma ci è voluto il solito Baker Mayfield, mi verrebbe da dire, per portarla a casa. Non lo so.
Sì, il solito Baker Mayfield, perché non è che ti verrebbe da dire, è così purtroppo, nel senso che Oklahoma, a parte qualche elemento imprescindibile in difesa, tipo Okoronkwo, che è la pedina fondamentale della difesa, si sta dimostrando troppo Mayfield dipendente. È una squadra troppo squilibrata in avanti e nelle ultime uscite si è visto in maniera netta. Ora, tolte le partite contro Ohio State e Texas, dove ha vinto comunque grazie alla difesa, i Sooners hanno, in queste ultime uscite hanno faticato tantissimo per vincere, sia contro Kansas State che nella sconfitta contro Iowa State si sono viste tutte le difficoltà difensive con il solo Okoronkwo, appunto unico baluardo di questo front seven. È chiaro che così la squadra non può andare molto lontano, perché è vero che Mayfield è in grado di fare il campo in un minuto, ma è anche vero che se si trovano di fronte a una difesa tosta e accorta nella secondaria, come per esempio può essere quella di TCU, che oltretutto andranno ad affrontare l'11 novembre, potrebbero perdere malamente. E loro adesso, Oklahoma, ha un trittico di partite fondamentali, perché giocheranno contro Texas Tech, che è vero che va a punti molto facilmente, ma ha una difesa molto peggio di quella di Oklahoma. Poi
mi fa piacere, sì, questa è la risposta a quello che ho scritto in una scaletta, ragazzi, perché sì, condivido quello che stai dicendo, assolutamente. Però secondo me già questa è una partita pericolosa, almeno per i Sooners visti nelle ultime settimane.
Sono due squadre che mettono punti facili, quindi bisogna vedere chi sarà in grado di metterne di più degli altri. Poi comunque hanno il derby pericolosissimo contro Oklahoma State, hanno la partita contro TCU, senza dimenticare l'ultima sfida contro West Virginia, che non è mai banale. La partita contro Kansas State è stata praticamente uguale, secondo me, a quella persa contro Iowa State, cioè una squadra in grado di recuperare subito lo svantaggio grazie alla grande tenuta mentale di Mayfield, che comunque non bisogna dimenticare comunque l'apporto dei suoi ricevitori, che grazie a questo sistema di gioco dei Sooners si trovano sempre nel posto giusto al momento giusto. Però è fragilissima in difesa, dove difficilmente riesce a creare turnover e a fermare attacchi come quello dei Wildcats che hanno affrontato. In realtà io neanche mi aspettavo una partita così combattuta da parte di Kansas State, perché dopo che hanno perso Hurts, che è il quarterback nonché l'uomo più importante dell'attacco, l'hanno perso per tutta la stagione, ma e quindi pensavo che avrebbero fatto molta più fatica. Invece
sì, Dalton, guarda che Dalton non è male, soprattutto quando si trova a portare la palla più che a metterla per aria. Però anche già contro Texas era entrato e non aveva fatto male.
No, infatti non l'ha fatto rimpiangere neanche troppo. Il fatto è che Oklahoma, anche se avvantaggiata da questa assenza pesantissima di Hurts, non è riuscita comunque a scavare un divario importante nel punteggio, anzi addirittura ha rischiato di andare all'overtime. Io la vedo difficile, non tanto per i playoff, perché mi sembra troppo azzardato adesso dichiarare i Sooners tra le prime quattro a fine stagione, però non azzarderia adesso neanche una vittoria della Big 12 se la squadra non cambia registro subito. Loro hanno davanti TCU e addirittura Iowa State, e i Cowboys Oklahoma State, quindi con lo stesso record. È veramente molto difficile per me in questo momento vederli trionfare in questa conference. Diciamo che per ora tu mi dici di sbilanciarmi, però io per ora me li tengo in lizza per un eventuale New Year's Six Bowl, però ora come ora, con il gioco che stanno esprimendo, mi sento di escluderli per le...
Sì, secondo me in questo momento i dubbi sono legittimi. Come hai detto tu prima, le prossime tre partite ci diranno tutto dei Sooners, che ricordiamolo, fino alla sconfitta con Iowa State erano considerati la risposta ad Alabama della Big 12, quindi niente, è chiaro che quella sconfitta ha incrinato delle certezze che Oklahoma aveva e che li aveva portati a battere Ohio State. Ripeto, di Ohio State ne parliamo dopo. Arriviamo ad Alabama, arriviamo alla SEC. Alabama continua a essere l'unica certezza in una stagione che, come di consueto mi verrebbe da dire, comunque quando si parla di college football ci sta regalando sorprese ogni settimana. La notizia, se vogliamo chiamarla notizia, nella passeggiata contro Tennessee, è che i ragazzi di Saban alla fine del primo tempo erano avanti solo 21-0 e non l'hanno presa bene. Alla fine 604 yard di total offense contro le 108 di Tennessee, direi che sono la sintesi di una partita. Tennessee che tra l'altro rimane ancora senza vittorie all'interno della conference. mi farebbe da dire che la secca è più monotona che mai, almeno fino al 2 dicembre, quando, salvo imprevisti, ci dovrebbe essere la sfida tra Alabama e Georgia, che potrebbe essere un anticipo della finale del campionato, poi.
Allora, non so se è proprio un anticipo della finale, è un anticipo di playoff.
Di playoff, sì, scusami.
Sì, bravo, quello senza dubbio.
Hai ragione tu.
Alabama, mi sento di dire che è l'unica certezza vera di questa stagione insieme a Georgia. Sì. Certezza vera nel senso che entrambe le squadre, oltre ad aver vinto tutte le partite, naturalmente lo hanno fatto in maniera netta, senza sbavature, senza mai concedere agli avversari, con un gioco perfetto su tutti e due i lati della palla. È palese ormai che saranno queste due squadre a contendersi lo scettro di regina della SEC, e se per Georgia ormai c'è la matematica a confermarlo, non si può dire lo stesso di Alabama, che nonostante il record divisionale di 5-0 a Auburn ancora alle costole e la sfida, no, con
questa scusami ma è la dichiarazione del tifoso, perché lo so che c'è Auburn all'ultima giornata, però
Non tanto per Auburn all'ultima giornata, il fatto è che Alabama è 5-0 e Auburn è 4-1, quindi non è così lontana da Alabama. Poi c'è la sfida contro LSU il 5 novembre, subito dopo il bye, e quella finale con Auburn, appunto l'Iron Bowl.
Ecco, scusami Francesco, LSU che dopo quella sconfitta contro Troy sembra essersi ripresa. Potrebbe, ecco, forse infastidire da questo punto di vista, non intromettersi, sì, però infastidire.
Assolutamente, potrebbe infastidire molto Alabama, e lì vedremo, insomma, la difesa verrà testata sul serio, perché il gioco di corsa di LSU è uno dei migliori, però il vantaggio di Alabama è che adesso è in bye questa settimana, quindi ha tutto il tempo per preparare la partita e le contromosse, appunto, da mettere in campo contro i Tigers. Comunque LSU e Auburn sono le ultime partite che ci diranno intanto il record totale, poi se assisteremo, insomma, ad un'altra stagione da imbattuta per la squadra di Saban. Secondo me sì, perché comunque Alabama non ha ancora affrontato squadre di ranking a parte Florida State, la prima, però rispetto ad una squadra come Wisconsin, che è l'altro team che non ha affrontato squadre di classifica, ha dimostrato un predominio totale ed una sicurezza in attacco, ma soprattutto in difesa impressionante. L'abbiamo visto anche contro Tennessee, cioè 600 yard contro 108 è andata troppo agli occhi, e che scoraggia, anche gli avversari. Ti ripeto, il 5 novembre ci darà la conferma se Alabama farà i playoff, perché se vince contro l'SU, che si trova che 23esima del ranking, è assolutamente sicura dei playoff, anche se dovesse arrivare un'eventuale sconfitta contro Auburn. Quindi LSU secondo me è l'ago della bilancia per quanto riguarda Alabama. Secondo me comunque Alabama i playoff li farà a prescindere, però
su questo credo che ci sia poco da discutere.
Questa non è una dichiarazione troppo da tifoso.
No, questa no, però è anche abbastanza scontata. Va bene, dalla SEC, come l'hai giustamente chiamata tu, o SEC, come WAB, come la chiamo io, torniamo alla Big 12, perché c'è uno dei tre big match della scorsa giornata, era quello che vedeva coinvolte Oklahoma State e Texas. Si giocava a Austin, partita che è finita ai supplementari e nello specifico così. On third and four. Ellinger rolling to his left in all sorts of trouble. Floats one and it's intercepted. Intercepted. Ramon Richards, the pick, and that's your ball game. Texas loses another heartbreaker and Oklahoma State escapes. Francesco, non si contano più le partite perse da Texas in questo modo. Abbiamo risentito l'incredibile errore di Sam Ellinger, il freshman quarterback dei Longhorns, che al posto di liberarsi del pallone e permettere al suo kicker di mandare la partita al secondo supplementare, ha pensato bene di lanciare la palla direttamente nelle mani del cornerback di Oklahoma State. Oklahoma State che è riuscita a evitare l'upset, ma come è avvenuto con TCU, partita che in quel caso è stata persa da Cowboys, insomma l'attacco, che dovrebbe essere un po' il punto di forza di questa squadra, ha fatto fatica. Difesa che ha giocato bene, anche se va detto che Texas in attacco, salvo nelle partite dove era nettamente superiore all'avversario, ha sempre un po' faticato.
Sì, partita in effetti dominata dalle difese, ed anche se non abbiamo assistito a una di quelle sfide dal punteggio altissimo, per me è stata una partita bellissima lo stesso per intensità e per comunque per la posta in palio. Oklahoma State ha mostrato grossi problemi nel far girare la palla, a causa soprattutto della pressione della difesa avversaria, e da Rudolph è mancato soprattutto il miglior target, cioè Washington, praticamente che è stato annullato dal cornerback di Texas, Holton Hill, che poi ha difeso benissimo anche contro altri ricevitori. È stata una partita strana per Rudolph, poiché ha lanciato tanto ma con guadagni brevi. Infatti mi pare che ha chiuso il primo tempo con 19 tentativi di passaggio, che non sono comunque pochi. Certo, tu dirai, arrivare ad Austin come l'attacco numero uno della nazione, poi segnare solo 13 punti, di cui gli ultimi 3 in overtime, non è molto incoraggiante per il resto della stagione, però in questo momento per la squadra di Gundy la cosa fondamentale era vincere a tutti i costi. Per una volta il lavoro sporco l'ha fatto la difesa, perché è vero che la offense di Texas non era un banco di prova attendibilissimo, però in una partita giocata così punto a punto era fondamentale non far muovere troppo il pallone agli avversari. Per quanto riguarda Texas invece continua a mostrare netti miglioramenti, soprattutto nel reparto arretrato, per usare un termine calcistico. La difesa di Texas ha giocato un'ottima partita, sia per quanto riguarda il front seven, ottima la prova di Jefferson, del linebacker, che nella secondaria, poiché fermare il miglior attacco della nazione appunto non era per niente facile. Soprattutto a me è piaciuta la prova della secondaria, che ha fatto una grande partita, ha messo sempre le safety profondissime in situazioni di passaggio, in modo da non far strecciare il campo a Rudolph, e quindi lo hanno imbrigliato così. La partita di Texas comunque c'è poco da fare, è stata giocata dalla difesa, perché solo 10 punti con una squadra come Oklahoma State, che comunque subisce, non sarebbero assolutamente bastati per vincere in una situazione differente. Proprio l'attacco di Texas ha avuto molta difficoltà nel muovere la catena, nonostante un Ehlinger sempre molto intelligente, che non ha forzato mai la giocata, a parte
l'ultima azione della partita.
Ed è riuscito comunque a spesso chiudere la pressione della difesa avversaria. Poi è vero che ci dovrà ancora spiegare l'azione dell'intercetto che ha chiuso la partita.
È la concussion, l'ho scritto, è la concussion. È lì, è quella.
Sì, quel lancio proprio non ci stava, però ricordiamoci che era un rookie, e questo è stato proprio un errore da rookie, perché bastava
pallone in mano. Francesco, chiedo a te, scusa se ti interrompo, ti tengo comunque sul discorso quarterback, ma in calzo, perché non gioca Bushel? E continuo, non è che nella testa di Herman Bushel paghi ancora quella sconsiderata prima partita con Maryland, dove tra l'altro sicuramente lui non giocò benissimo, ma i problemi furono soprattutto in difesa? Perché io capisco insistere su Ehlinger se Bushel non può scendere in campo perché ha avuto un problema fisico, e quindi prima della partita con USC era stato fermato per un infortunio. Però insomma, Ehlinger sta dimostrando di avere dei limiti. Secondo me Texas aveva la possibilità già in questa stagione di tornare a fare un certo tipo di regular season, e invece Herman sembra stia lavorando un po' più per il futuro mettendo Ehlinger. Non so come la vedi tu.
Beh, certo che Ehlinger mostra dei limiti, perché comunque gli errori che fa sono errori che ad un ragazzo al primo anno si possono perdonare, e gli serviranno soprattutto per maturare. Quindi io non sono molto d'accordo sul fatto che non sia pronto, che non sia in grado di guidare un attacco. Ti ripeto, per me ha giocato una partita molto intelligente, e non è stato aiutato dall'offensive line, perché si è ritrovato sempre la difesa avversaria addosso e non ha mai forzato. Insomma, a me non è dispiaciuto. Poi se la mettiamo sul piano che magari una partita così delicata l'avrebbe potuta giocare Bushel per via della maggiore esperienza, allora magari ci può stare. Però Herman ha dato fiducia a rookie. Secondo me, allora, intanto Bushel è sano, perché comunque anche
sì, è sano.
Nella partita scorsa, durante il concussion protocol, ha giocato lui, quindi. Però evidentemente Ehlinger...
No, ma ti faccio una domanda più secca. Secondo te Texas, se avesse giocato con Bushel e non con Ehlinger, avrebbe qualche vittoria in più? E questo è quello che penso io. O non sarebbe cambiato niente, e quindi è giusto andare con Ehlinger perché nella testa di Herman in questo momento è il quarterback del futuro?
Sì, ma non tanto perché è il quarterback del futuro, perché è il quarterback di adesso, secondo me. Cioè, questo è il pensiero di Herman. Bushel magari è un ragazzo che è già al secondo anno, quindi probabilmente in certe partite avrebbe forzato di più, causando molti più turnover. Invece questo Ehlinger è sì un rookie, però non è che sta forzando, non è che si sta inventando nulla, sta giocando diciamo così standard, sta anche correndo, la online non lo aiuta, quindi nella testa di Herman questo è il giocatore adatto per l'attacco di Texas in questo momento. Non sta, secondo me, pensando al futuro, sta pensando ad adesso, quindi secondo me proprio nella testa di Herman è lui il quarterback di adesso. Poi se lo sarà nel futuro, certo, quello lo vedremo più avanti, però adesso è lui, senza contare che Bushel mi pare che era un rookie l'anno scorso, quindi quest'anno è il secondo anno, quindi al futuro potrebbe, nel futuro di Texas ci potrebbe essere di nuovo Bushel, però per adesso il quarterback è Ehlinger.
Senti, chi ha problemi? Dimmi.
No, dico, allora, alla fine certo Texas ha perso, però secondo me quello che più interessava a Herman era più che il risultato, era la prestazione in generale, e credo proprio che sia stato accontentato. Era comunque difficile uscire da una partita del genere con una vittoria, perché comunque Oklahoma State è una squadra più forte, senza dubbio, però già averla portata all'overtime e aver costretto il miglior attacco della nazione a soli 13 punti è stata secondo me una vittoria per Texas, e Herman insomma l'ha fatto, non l'ha detto chiaramente, però l'ha fatto più o meno capire, lui si aspettava delle risposte e queste risposte sono arrivate nonostante la sconfitta.
Senti, chi invece problemi di quarterback ce li ha e come, li ha palesati anche nella sfida di sabato, era uno dei due super big match di giornata, l'altro era USC Notre Dame, sto parlando di Michigan Penn State, sono appunto i Wolverines che hanno perso per 42-13 contro Penn State, a Penn State, come direbbe Giovanni Ganci, il direttore, e niente. Non so, parla tu, dimmi tu, nel senso che io già su 42-13 mi fermerei. Super dominio di Penn State, prestazione clamorosa di Saquon Barkley, assistito direi piuttosto bene da Max Orley e da Hamilton, il receiver che più di tutti si è messo in mostra contro i Wolverines. Non lo so, a me sembra, dai, la lancio lì così più che parlare della partita ti dico quello che penso io. Io ho sentito commenti entusiasti sui Nittany Lions, sul fatto che hanno dimostrato di non essere Barkley dipendenti. In realtà, rivedendo con calma la partita, c'è poco da dire, è un giocatore strepitoso che condiziona inevitabilmente tutta l'altra la difesa e quindi apre degli spazi per i suoi compagni. Max Orley è stato bravissimo a trovare i ricevitori, in particolare Hamilton, anche sul profondo, però non lo so, li vedo sempre un po' troppo monodimensionali e mi chiedo il giorno in cui dovessero affrontare un avversario che li riesce a dominare sulla linea di scrimmage, cosa sarebbero in grado di fare.
Ma
no, ci sono andato pesante, lo so. Però,
No, non sono assolutamente d'accordo.
Lo so che non sei d'accordo, l'ho detto apposta.
No, allora, in realtà hai ragione tu, hai detto bene tu all'inizio che c'è poco da raccontare di questa partita, perché è stata nettamente dominata dai Nittany Lions, nonostante a metà gara il punteggio dicesse il contrario. Penn State si conferma una corazzata non solo in attacco grazie al duo che hai appena citato, Barkley e Max Orley, però anche in difesa degli elementi eccellenti. Un nome che mi viene su tutti è il linebacker Cabinda. Ti ripeto, non sono d'accordo sul fatto che siano Barkley dipendenti, perché il team di Franklin si differenzia molto, moltissimo, da una squadra come per esempio Oklahoma, che come abbiamo detto poco fa è Mayfield dipendente. Allora, Penn State è vero che senza il numero 26 farebbe fatica ad allungare il campo, a prendere il down, però hai Max Orley e in giocatori come il tight end Gesicki, mi viene in mente, oppure il wide receiver Hamilton, giocatori in grado comunque di fare la giocata, perché Max Orley è bravo a lanciare, bravissimo anche a correre. In difesa lo stesso, perché hanno un front server dominante e una difesa in grado di creare turnover. E soprattutto c'è da considerare un dato molto importante, cioè sono la difesa meno battuta di tutta la NCAA, addirittura prima di Alabama, cioè Penn State è prima in questa classifica e Alabama è seconda. Oklahoma invece è Mayfield dipendente, perché non ha tutte queste caratteristiche. come quelle di Penn State, non hanno una squadra equilibrata in attacco e in difesa, e quindi non sono d'accordo sul fatto di essere giocatore dipendente. Poi è normale che ogni squadra ha un giocatore sia esso offensivo che difensivo di cui non si può fare a meno, però questo vale per tutte le squadre.
No, assolutamente. Poi non è colpa di Penn State se Barkley è così forte,
certo,
anzi.
Tu togli a Barkley come per esempio togli un'altra squadra, togli un perno, togli Ridley o Hurts ad Alabama, togli i due running back a Georgia. Insomma, stiamo parlando comunque di giocatori forti che tutte le squadre hanno. È normale che se gli togli uno la squadra inizia a girare meno, però Penn State rispetto ad una Oklahoma per esempio è molto ma molto più equilibrata, quindi non sono d'accordo per questo motivo.
No, ma guarda che per dare valore a quello che dici, ripeto, io ascolto tanto la radio, tanto ESPN Radio, e ho sentito ripetere questa cosa di Penn State che era finalmente riuscita a dimostrare contro un team di valore come Michigan e contro una difesa forte come quella di Michigan di essere una squadra oltre, che potesse andare oltre Barkley. Però nella realtà dei fatti, ripeto, tu hai detto bene, è ovvio che se lo togli cambiano tante cose. Io credo che devono dimostrarmi di poter essere così dominanti come hanno dimostrato contro i Wolverines, anche contro una squadra che riesce un minimo a limitare il loro gioco di corsa, cosa che Michigan non è riuscita a fare, perché poi possiamo stare a dire che la difesa di Michigan è forte e nessuno lo mette in dubbio, però contro l'attacco di Penn State ci ha capito poco. Barkley alla seconda azione schierato da quarterback con Max Orley a fare il running back, si è fatto 67 yard di campo.
Sì, nella wildcard, sì, però vabbè, lì è proprio la bravura del giocatore, certo, però ti ripeto, una squadra rispetto ad Oklahoma che io considero proprio Mayfield dipendente perché è troppo squilibrata in avanti e c'ha una difesa, come dire, mettiamola così, scarsa, ecco. Penn State è invece equilibrata su tutti i reparti, cioè ha un buon attacco, ha un ottimo attacco, ha un'ottima difesa, ha un buon special team anche, oserei dire, perché anche quello conta, e quindi è una squadra più equilibrata, quindi non si può dire, secondo me, Barkley dipendente. Chiarito questo punto, poi Penn State è nettamente migliore di quella dell'anno scorso, e secondo me le risposte che tu cerchi secondo me le avrai sabato, sì, alle 9:30 di sera, perché secondo me vincerà la partita contro Ohio State anche se gioca fuori casa. Rispetto all'anno scorso è una squadra molto più consapevole dei propri mezzi, ha perso pochi giocatori durante la season e Franklin, l'allenatore, ha lavorato molto sulla tenuta mentale di questi ragazzi. Naturalmente tutta la stagione dei Nittany Lions dipende dalla partita di sabato, anche se poi avranno gli Spartans da affrontare, che sono anche loro nel ranking, però uscire vittoriosi da Columbus significa playoff sicuri a prescindere da tutto quello che succederà dopo, dando ovviamente per scontate le vittorie contro Rutgers, Nebraska e Maryland. Però mentre l'anno scorso ad esempio una di queste partite sarebbe stata molto insidiosa per Penn State poiché secondo me non avevano raggiunto la maturità necessaria, adesso io posso azzardare a dire che non dovrebbero avere problemi di sorta. Poi magari verrò smentito, però secondo me Penn State è una squadra matura quest'anno e secondo me vince, e qua anticipiamo anche il pronostico, contro Iowa State, ed è una squadra che merita i playoff perché esprime uno dei migliori football che si giochino in NCAA adesso in questo momento. Lo stesso naturalmente non si può dire di Michigan, perché
sì, ecco, su Michigan ti voglio portare su due cose. Uno, se cosa pensi delle critiche che sono arrivate a Harbaugh ovviamente dopo la sconfitta contro Penn State, e la seconda è quanto, al di là dei problemi di quarterback di cui hai accennato quando abbiamo presentato la partita, ti chiedo se al di là di questi problemi in cabina di regia, quanto possa aver influito l'infortunio di Tarik Black, di cui abbiamo parlato pochissimo.
Ma non tanto, secondo me, non ha influito poco e niente. per come la vedo io, cioè Michigan ha questa
Vlogger
striscia
dei Michigan Wolverines non la pensano come te, no scherzo dai, esprimiti
e continua questa striscia negativa in attacco, dice addio ai sogni di gloria per quanto riguarda la division. Anche la difesa in questa partita ha fatto cilecca, che è quella che reggeva tutto il gioco, cioè la difesa ha concesso 500 e passa yard e 8 yard per play quando a Penn State, quando di media ne concedeva meno della metà e solo 3,6 yard per play. Naturalmente non era affatto facile fronteggiare un attacco come quello dei Nittany Lions, ma questo abbrivio preso dalla difesa è sintomatico di come sta tutta la squadra. Ora, criticare il lavoro di Harbaugh è un po' difficile, non tanto per i risultati in sé, ma per il fatto che ha riportato in auge una squadra e un programma che si erano un po' persi negli anni. Anche se noi andiamo a contare a livello di pubblico, la Big House non era mai stata così piena come nelle tre stagioni di Harbaugh, e questo la dice lunga sulle aspettative dei tifosi. Certo, se devo rimproverare qualcosa ad Harbaugh è magari il fatto che non abbia svolto un recruiting al meglio in questi ultimi due anni, perché si è dato troppo spazio secondo me a ruoli più o meno coperti, come ad esempio il quarterback. Infatti terrei a ricordare che Michigan è una delle poche squadre che ha ben 8 quarterback a roster, cioè una cosa secondo me inammissibile, mentre invece poteva concentrare il suo recruitment verso magari playmaker sia d'attacco che di difesa. E c'è da dire che i Wolverines hanno reclutato un 5 stelle quest'anno, quindi se magari bisogna riprovare qualcosa ad Harbaugh, secondo me è questo. Però loro già al primo anno ha rischiato i playoff, al secondo anno ha rischiato i playoff, quest'anno è andata così. La stagione si può già dire compromessa, come ci ha detto anche, ci ha fatto la domanda il nostro amico in internet, perché lui ha chiesto: ma la stagione è già compromessa? Sì, nel senso che i due obiettivi principali di Michigan, cioè playoff e division, sono ormai andati. Naturalmente i Wolverines adesso ci tengono a chiudere bene quest'annata ed hanno ancora 5 partite da giocare, le ultime due contro Wisconsin e Ohio State. Diciamo che alla luce di quello che abbiamo visto finora le mettiamo da parte, perché le mettiamo da parte alla sezione proibitive. Mai dire mai, la speranza comunque di giocare New Year Six secondo me è ancora nei pensieri di Harbaugh e anche di tutto l'ambiente dei Wolverines.
Bah, vabbè, volevo solo fare una precisazione su quello che ho detto prima di Penn State. Io penso che arriveranno i playoff, ok, ma lì purtroppo non si dimostreranno sufficientemente attrezzati per poter vincere, ok? La mettiamo così. Senti, per spiegarmi, perché sennò sembra che io purtroppo, dico purtroppo perché Penn State è una squadra che mi piace, però più li vedo e più mi sembrano la tipica squadra che farà gran bene durante la regular season e poi magari la semifinale da favorita la perderanno, perché proprio in quella partita non funzionerà Barkley, non funzionerà qualcosa, McSorley lancerà due intercetti nei primi due drive, che ne so, una roba del genere, non lo so, mi sembra una cosa così, però ripeto, è un'impressione. Poi condivido quello che dicevi tu prima, come condivido quello che hai detto riguardo a Harbaugh, riguardo a Michigan e riguardo alla situazione dei Wolverines. Senti,
no, aspetta, cioè ci terrei a ricordare che stiamo sempre parlando di college football, che non è proprio una scienza esatta, quindi no, certo, esatto. Tutto può essere.
Per quello che volevo spiegare, perché sennò sembro pazzo. Comunque Penn State è numero 2 del ranking nazionale, e quindi stiamo parlando dell'elite del college football di adesso. Non abbiamo parlato fino ad ora, o forse abbiamo menzionato casualmente qualche cosa, ma di Pac-12 non ne abbiamo parlato perché stavamo aspettando di arrivare a raccontare USC Notre Dame. Io dopo aver visto la partita, Francesco, dopo aver rivisto la partita, ho twittato che in sostanza per me gli Irish sono da playoff. Wimbush è cresciuto in modo esponenziale e lo stesso si può dire di Adams. Come dicevi tu in apertura, altro running back clamoroso in un'annata di running back clamorosi. La difesa è stata brava, secondo me la linea difesa di Notre Dame ha giocato molto bene contro USC e in generale è una buona linea di difesa, ha portato tanto pressione su Darnold, che è stato poco aiutato dai suoi compagni. Io adesso poi ne parliamo. Al di là di Darnold, il primo tempo di USC è stato veramente la musa degli orrori, e non è stato soltanto il buon Sam a rendersi protagonista di giocate discutibili. Detto questo, per me Notre Dame sarà una delle squadre che rivedremo ai playoff. Ti ho perso, non ti sei, o meglio non ti sento.
No, ci sono. No, okay, eccoti. Pensavo stessi lanciando l'audio.
No, sei svenuto. No, non li ho lanciati, l'ho lanciato solo la prima, basta.
Pensavo stessi lanciando l'audio.
No.
Sì, anche qui in questa partita poco da raccontare, ti posso solo dare ragione sul fatto che Notre Dame è veramente una squadra da playoff in questo momento. Gioca bene, è una squadra equilibrata, ha poche lacune e secondo me ha i giocatori giusti nei reparti giusti. Ora, peccato che non c'è il nostro insider Riccardo Russo, che salutiamo,
che lui,
avendo anche studiato a South Bend, è molto più esperto di noi sul mondo Irish, però sono sicuro che concorderà con noi sul fatto che questa Notre Dame è una bellissima realtà. E rispetto all'anno scorso sono stati fatti passi da gigante, e qui bisogna darne atto anche all'allenatore Brian Kelly, che ha avuto la pazienza di ricostruire la squadra dopo un'annata disastrosa e dopo un'annata dove addirittura si faceva già il nome del suo sostituto, si stava già quasi dando per scontato il suo licenziamento. È andato via Zaire, Malik Zaire, che credo che in quel di Gainesville stia rimpiangendo la partenza ogni secondo, visto anche che non sta giocando a Florida. Si è dato appunto fiducia a Wimbush, che non è proprio un passatore, anche se i pochi lanci che fa sono molto buoni. Infatti andatevi a vedere il passaggio per il nostro amico Sam Brown, però corre, lo sa fare molto molto bene, ed come parlavamo prima per quanto riguarda il running game di Notre Dame, ha una line strutturata apposta per il suo tipo di gioco. Non è sicuramente la migliore offensive line per quanto riguarda la pass protection, quella di Notre Dame, questo no, però in quanto a run support e a favorire il gioco su corsa siamo sicuramente al top della NCAA, infatti si è visto contro USC. Anche in difesa ha dei perni formidabili, ha una grande capacità di creare turnover, a proposito altro fumble, altro intercetto di Darnold, ed è una difesa che in generale concede molto poco, infatti è dodicesima in classifica per punti concessi. Purtroppo c'è il fatto che adesso il destino degli Irish per i playoff non è solo nelle loro mani, nel senso che loro devono sicuramente vincerle tutte da quella fine, già la sfida contro NC State di sabato si presenta molto insidiosa. Poi Notre Dame avrà Wake Forest, Miami, Navy e Stanford, che sono tutte sfide alla portata però un po' complicate. Poi il destino non è nelle loro mani, nel senso che comunque devono sempre sperare nei risultati negativi delle squadre che seguono nel ranking, anche se questo è un conto che i ragazzi di Brown non si devono assolutamente fare. Poi naturalmente stiamo parlando ancora un po' di fantafootball, diciamo così, perché comunque mancano ancora tante partite, e l'unica cosa che adesso Notre Dame deve fare è vincere e continuare a giocare così. Al contrario USC perde il treno playoff, ma quello mi sa che era già perso da prima, però per una serie di risultati fortuiti continua a comandare la Pac-12 South, il migliore di Arizona, che se costa.
Che stile, per una serie di risultati fortuiti, bellissimo.
Ha un record migliore di Arizona, perché USC ha 4-1 e Arizona mi pare ha 3-1, però a prescindere dai discorsi di ranking e division è impressionante l'involuzione di questa squadra, che non sembra più la stessa. Ormai mi pare ufficiale che tutte le pressioni che sono arrivate addosso a Darnold lo abbiano fatto andare pure i giri, cioè le pressioni del primo giro sicuro, il miglior quarterback del draft, sicuramente l'hanno fatto andare fuori giri, perché non è possibile che per un prospetto come lui creare tutti questi turnover. Ma poi è normale che ne risente anche la squadra, che vede il proprio faro offensivo, come dire, colare a picco. Anche la difesa, se noi andiamo a ben vedere la partita, ha fatto anche ottime giocate, perché hanno saccato Wimbush almeno in tre occasioni, però è una difesa che vive di lampi, di vampate, che poi svaniscono subito quando concedono troppi big play agli avversari. Io non credo che i giocatori si siano dimenticati come si gioca a football, anche se in questa sfida in effetti hanno dimostrato il contrario, però penso che abbiano bisogno proprio di come dire, non azzarderei naturalmente una seduta psicologica perché non sono malati, però una ricostruzione a livello mentale che li aiuti a tornare ad essere quel team che all'inizio aveva impressionato tutti. Il compito naturalmente spetta al coach, a Clay Helton, che è un buon allenatore, ed è un compito non facile. USC da qui alla fine ha un calendario più o meno facile e può ambire comunque alla vittoria della Pac-12, perché se va a giocarsi il championship della Pac-12 e per caso lo dovesse vincere, questa è una squadra che fa un New Year's Six senza tanti problemi. Però la squadra deve rispondere già presente, a cominciare dalla sfida di domenica notte contro Arizona. E ormai per USC, anche se il calendario sembra facile, da quella fine non ci sono partite facili.
Senti, giusto per chiudere il discorso, vabbè, il calendario di Notre Dame comunque non è male, nel senso che se, come dicevi tu, Notre Dame riuscisse a vincerle tutte, sicuramente deve perdere qualcuna davanti, però ripeto, ci sono buone probabilità di vederla ai playoff. Per quanto riguarda la Pac-12, se USC è la squadra diciamo che la può vincere, dubito che vedremo una squadra della Pac-12 tra le quattro semifinaliste, e questo lo possiamo forse già dire all'ottava settimana di college football. Fra
bah, no, allora, nel senso, USC può arrivare tranquillamente al championship, può arrivare, però non ho detto che può vincerlo, perché comunque si troverebbe ad affrontare una tra Washington o Washington State.
Sì, ok, ma cambierebbe, ma non cambierebbe la sostanza, che se ci fosse Washington o Washington State.
Sì, a livello playoff non cambia nulla, nel senso che no, USC è ormai assodato che non ci andrà, purtroppo per loro, ai playoff, quindi già è un obiettivo che deve essere ben chiaro in testa sia all'allenatore che ai giocatori. Io ti ho detto, infatti, se anche dovessero vincere il championship arrivandoci, hanno pretese di un New Year's Six Bowl, che comunque, certo, per come è andata a finire la stagione, sarebbe anche un grande risultato, però playoff assolutamente no, discorso fuori da ogni logica per USC, purtroppo.
Senti, ultimissima cosa, ultimissima curiosità su USC, o su Sam, o per meglio dire su Sam Darnold: secondo te torna al college dopo tutto quello che sta succedendo, o comunque si dichiarerà per l'NFL?
Eh beh, ma io credo che gli convenga tornare, contando anche il fatto che lui potrebbe rimanere. Allora, lui è un... oddio, è un redshirt sophomore, quindi addirittura potrebbe avere altri 3 anni per rimanere a USC, se non vado errato, me lo devo ricontrollare.
No,
però
no, giusto.
Se non vado errato, quindi potrebbe rimanere a USC ancora altri 3 anni, quindi secondo me non si dichiara, perché si darebbe la zappa ai piedi, poi non lo sappiamo, però sì, secondo me gli farebbe bene tornare un altro anno, a voglia.
Sì, senti, sì. Ma invece, e così apriamo il capitolo Open Your Eyes, Riley Ferguson, che ha aperto questa settimana di college football con 471 yard su passaggio, e ha guidato la rimonta della sua Memphis contro Houston, coronata poi da un touchdown pass a Dickies a pochi minuti dalla fine. Tra l'altro, giocatore particolare, nel senso, con una storia particolare, perché è partito da Tennessee, che probabilmente oggi piange di non averlo tra le sue fila, poi insomma si è fermato, è andato in un junior college nell'Indiana, e nel frattempo Memphis è numero 24 del paese, è salita 6-1. Insomma, giocatore di cui si è parlato poco, ma che noi avevamo citato, di cui avevamo fatto menzione quando aveva giocato Memphis contro UCLA, quindi cos'era, la seconda o la terza settimana di college football. Però insomma, giocatore di cui si è parlato poco, ma che sta facendo molto bene.
Sì, Riley Ferguson è uno di quelli che sta scalando le board degli esperti del draft, perché comunque rimane un giocatore interessante. Anche lui fa parte di quella schiera di quarterback cosiddetti di sistema. È un giocatore che ha tanto da migliorare, perché deve migliorare la field vision, come si suol dire. Si punta troppo sulla prima lettura che fa dei suoi ricevitori, e questo è un'abitudine per via del sistema di attacco che adotta proprio Memphis. Probabilmente, come altri quarterback di questo lotto, farebbe bene a rimanere al college anche per l'anno da senior, però insomma vedremo. Anche Memphis poi è la classica squadra che giocherebbe tranquillamente in Big 12, in Pac-12, vista la propensione al gioco spread ed una difesa non proprio irresistibile, quindi è una squadra che potrebbe finire con una sola sconfitta sul groppone, quella subita contro contro, non mi ricordo, vabbè, l'unica sconfitta
te lo vado a dire io.
magari dalla posizione 24 potrebbe raggiungere tranquillamente anche intorno alla posizione 15 del ranking. Vedremo. Comunque Ferguson sì, è uno di quelli che va tenuto sotto, però anche lui secondo me potrebbe tornare per un altro anno.
Va bene, da un giocatore e da Memphis, da Riley Ferguson e da Memphis, passiamo a FSU, Francesco, perché insomma noi le vogliamo bene, la seguiamo, i Seminole li seguiamo sempre. Sconfitta contro Louisville, la Louisville di Lamar Jackson, hanno un po' perso la pazienza, tra l'altro, se non uscire Jimbo Fisher è stato ripreso, per così dire, da alcuni tifosi e non l'ha presa benissimo. Insomma, poi c'è stata una conferenza stampa in cui è stato ripreso un po' tutto il discorso. Si è infortunato anche Jacques Patrick. Ti chiedo, e ne abbiamo anche chiacchierato, credo, su Twitter con qualcuno dei nostri ascoltatori. Da un lato sicuramente c'è la stagione sfortunata, partita con l'infortunio nell'opener contro l'Alabama del quarterback titolare, e è andato avanti con l'ultimo dei tanti infortuni, quello appunto a Patrick. Dall'altro però si fa anche capire come con così tanto talento a disposizione i Seminole siano riusciti a perdere, a fare 0-3 in casa, cosa che non succedeva dal 1974. Cioè, secondo te cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo a Florida State?
Sì, allora Florida State quest'anno sta sprofondando, per così dire, per una serie di motivi, e secondo me le critiche più butte a Fisher sono totalmente meritate. È vero, come hai detto tu, che tolta la sfiga, tolti gli infortuni, Fisher non mi pare abbia più il controllo totale della squadra, dello spogliatoio e dei giocatori, però voglio dire, alla prima partita perdi il tuo miglior giocatore, e non solo quello offensivo, cioè il miglior giocatore del roster, fai debuttare un freshman che non si sta neanche comportando malissimo, in più perdi Patrick, allora cioè, la sconfitta ci sta, cioè, ci sta che perdi. Poi parliamoci chiaro, non ha Florida State perso contro una squadra di FCS, ha sempre perso, questa contro Louisville e contro Lamar Jackson più che altro, però anche le altre tre le ha perse contro Alabama, contro i State e contro Miami, cioè non ha perso contro tre squadre materasso, facciamoci a capire, ha perso contro tre squadre di ranking, tra cui due nella top 10. I tifosi, cioè, devono capire che un'annata storta può capitare e se ne devono fare una ragione. Poi come fai a criticare un allenatore come Fisher, che ha riportato il titolo a Tallahassee dopo tanto tempo, un allenatore che ha messo Florida State al centro del mondo in CAA per tante stagioni, che ha preso in mano una Florida State frustrata dopo le penalità per le violazioni e i casini successi nel 2007, cioè su, siamo seri. Fisher secondo me ha fatto benissimo a rispondere a tono, anzi secondo me è stato anche troppo delicato. Poi ripeto, è un'annata storta, lui secondo me non ha più il controllo totale della squadra, sta perdendo un po' di magari autorità, però cioè, è un'annata storta, capita, cosa ci vogliamo fare?
Beh, sta pagando anche tanti errori individuali, perché per citare giusto l'ultima partita contro...
Bisogna contare tante cose, mistake incontrollate dei difensori, drop dei ricevitori, ci sono tante questioni da analizzare.
Condivido.
È una serie di errori che stanno portando questa stagione ad essere fallimentare per Florida State, però ti ripeto, capita, evidentemente questi tifosi granata erano abituati troppo bene, però dai, non si può criticare un allenatore.
Condivido. In questo caso condivido pienamente. Senti, invece chi era abituato a perdere, o meglio non era abituato a vincere, è Rutgers, che dopo aver perso 16 partite consecutive in Big Ten è riuscita prima a vincere contro Illinois e poi, aiuto, mi sono perso, ha vinto contro, aiutami tu, contro Purdue, ecco appunto Purdue,
sì,
che...
contro Purdue.
Esatto, sì, quindi insomma vittoria abbastanza sorprendente, un po' perché Rutgers già qualcuno si era stupito che fosse riuscito a vincere una partita all'interno della Big Ten e quindi due sembrava troppo, e un po' perché Purdue è stata per un breve periodo all'inizio della stagione una delle sorprese positive di questa stagione, ed era comunque una squadra che la settimana precedente era stata in partita fino all'ultimo contro Wisconsin.
Sì, sono totalmente d'accordo. Poi Rutgers ha una storia, è stata la prima partita della storia del NSI è stata disputata da Rutgers, quindi fa strano non vedere un programma del genere finire, però cioè finire così male, però naturalmente stiamo parlando del 1860-70, cioè di quando stiamo parlando, quindi è normale. Rutgers è uno di quei programmi che stanno nella Big Ten perché la Big Ten è la nonna, per così dire, delle conference, perché altrimenti sarebbe un team FCS senza
sì e senza ma.
Esatto.
Senti, non l'ho scritto in scaletta a te, ma me lo sono appuntato io a Biro, ma perché volevo citarli. UCF, che dopo essere stata 0-12 due stagioni fa è ancora imbattuta, insomma è una bella storia. Secondo te a cosa possono aspirare, se possono aspirare a qualcosa?
Ma secondo me la beh, no, non è che possono aspirare
a chissà che cosa.
Tanto. Cioè, è una squadra che anche questa, che negli anni scorsi andava male, c'è da dire questo. Ora si giocheranno il titolo contro South Florida, che è una squadra secondo me molto più attrezzata. Entrambe sono 4-0 e vedremo il proseguo della stagione per entrambi. UCF ha un calendario facile, così come USF, c'è da dire, e si giocheranno tutto nell'ultima partita, dove quando si incontreranno il 24 di novembre. Lì si deciderà tutto per le due squadre, cioè l'American East e il Championship dell'American, che probabilmente si giocherà contro Memphis, visto che è la prima dell'altra division. Dei due io mi prendo South Florida, perché comunque è una squadra più attrezzata secondo me, però anche questa UCF è passata da, ora non mi ricordo, non l'anno scorso, per due anni fa. Perché ha chiuso due anni fa, chiuso senza vittorie, mi pare.
Sì, 0-12. 0-12.
0-12, quindi insomma un bel salto di qualità. È sempre stata una squadra che ha avuto nel lato difensivo il suo miglior gioco, ecco, diciamo così. Infatti è stata sempre una delle difese migliori in generale della NCAA, anche se andava male in generale, però quest'anno sta andando bene anche in attacco, quindi è una, insomma, sta andando bene per le squadre della Florida, tolta
Florida,
purtroppo.
Sì, anche sì, Gators Seminole, vabbè. Insomma, quelle importanti non stanno andando benissimo. Va bene, chiudiamo il nostro Open Your Eyes con due menzioni a due giocatori. Uno è Devin Singletary, che è l'ennesimo running back che vi segnaliamo in questa stagione. Primo per touchdown su corsa e secondo per touchdown totali. Sta disputando appunto una stagione clamorosa per Florida Atlantic, la squadra allenata da Lane Kiffin. L'altro, ormai è uno dei nostri idoli, dei giocatori che seguiamo di più, è Khalil Tate. Casualmente è entrato in campo per l'infortunio del quarterback titolare di Arizona alla fine di un primo quarto di qualche settimana fa. Da allora non ha più abbandonato la scena. Vittoria per i Wildcats in un pirotecnico 45-44, con Tate che ha chiuso con 137 yard su corsa e un touchdown, e 166 yard su passaggio e due touchdown. Credo che sia la prima partita in cui Tate chiude con più yard su passaggio che su corsa.
Sì, sì, mi pare di sì. Beh, stiamo scoprendo un giocatore che l'anno prossimo farà le fortune dei fantallenatori che riusciranno ad accaparrarselo nel draft del fantasy football, perché questi numeri sono da fanta football proprio.
Va bene, come avete capito in Open Your Eyes abbiamo fatto anche un po' di crunching numbers che apriamo e chiudiamo velocemente. Ti faccio due domande, una più interessante e l'altra meno. No, allora, Alabama, Penn State, Georgia Bulldogs e TCU, anche settimana prossima, o meglio, anche il 31, saranno queste le prime quattro squadre del ranking? Punto di domanda?
Sì, secondo me sì.
James Madison, North Dakota State, Jacksonville State, Central Arkansas, dopo il 31 saranno ancora queste le prime quattro squadre delle FCS?
Questa è un po' più difficile da rispondere, questa è un po' più difficile. Sulle prime due sono sicuro, le altre due mi pare che hanno due partite difficili, quindi dai, mi tengo le prime due, dai.
Va bene, dai, questo non tra...
Poi no, comunque, perché anche l'FCS è comunque interessante, perché le prime 3-4 certo. squadre sarebbero, a seconda della division in cui giocherebbero, sarebbero da 7-5, 8-4 tranquillamente, quindi non stiamo parlando così... Materasso.
Stando in tema, noto che la South Dakota dell'amico Will Powell ha perso la prima partita della stagione ed è passata dal quarto al settimo posto del ranking, così per farmi i fatti miei. Va bene.
Ah, comunque no, ti volevo dire una chicca, te la volevo dire dalla terza puntata addirittura.
È una squadra
di FCS, quella Liberty, che non so se ti ricordi, che aveva sconfitto Baylor, e quella aveva fatto la domanda per entrare in FBS, non è stata accolta per motivi geografici. Non aveva approfondito bene, però il sunto del rifiuto era questo, proprio per questioni geografici. Loro volevano entrare nella Sun Belt, però non ho capito bene per questi modi, sono stati addotti questi modi grafici
al posto dei centimetri, in questo caso questioni di miglia. Va bene,
esatto.
ragazzi, sono stanchissimo. Tra l'altro, ovviamente, col nuovo formato l'ora l'abbiamo salutata, siamo già a 1 ora e 5 minuti, però siamo arrivati ai pronostici, quelli della nona settimana di college football, importantissima perché appunto, come abbiamo ripetuto e ricordato più volte, è quella che ci porta al primo vero ranking, e quindi lo diciamo subito che non faremo nessun live perché Francesco va a fare il DJ. Ragazzi, quando uno va a fare il DJ, va a fare il DJ, cosa volete che vi dica? No, non te la sto facendo pesare, Francesco.
Facciamo di tutto.
Ma fai bene, te la godi.
Poi, te l'ho detto prima di sentirci via Skype, insomma, che mi sono incazzato perché la facevano sempre il primo martedì di novembre, quest'anno l'hanno solo stata, mannaggia loro.
31.
Vabbè.
Va bene, quindi chiudiamo quella che è l'ottava settimana, entriamo nella nona per arrivare ai nostri consigli, le partite da non perdere e quelle da tenere d'occhio. Iniziamo da TCU contro Iowa State. Iowa State, ragazzi, che non se la caga nessuno, però è una squadra pericolosa.
Sì, è una squadra molto pericolosa, anche perché hanno questo Kemp che ha fatto la partita della vita settimana scorsa nella vittoria contro Oklahoma, ha ripetuto una grande partita lo stesso contro Texas Tech, perché ha lanciato poche yard, neanche 200, però ha lanciato 3 touchdown, quindi se continua con questa continuità, ecco, scusate il gioco di parole, magari c'è qualche grattacapo in più per TCU. Io più che per l'attacco mi starei attento alla difesa di Iowa State, perché comunque costringere a 13 punti Texas Tech, una squadra come Texas Tech, non è roba da tutti, quindi è una partita insidiosa, soprattutto Iowa State gioca in casa, e quindi pronostico difficile. Io direi TCU, visto comunque l'andazzo, però con moltissime riserve, anche perché TCU viene dal bye, Iowa State ha giocato, ha vinto, quindi sono in rush, come si suol dire, per ora mi terrei TCU, però con molte riserve.
Poi d'altronde, insomma, Kenny Hill, giocatore inaffidabile. E passiamo a NC State contro Notre Dame, che secondo me è un partitone, anche perché c'è Bradley Chubb che si vorrà mangiare Adams e Wimbush, e quindi, ragazzi, assolutamente una partita da seguire.
Sì, questa è una partita assolutamente da non perdere. È vero che Notre Dame giocherà in casa, però NC State ha fame di vittorie, Chubb ha fame di quarterback, e per quello che ti ho fatto prima, cioè la offensive line di Notre Dame è strutturata più sul gioco di corsa che non sulla pass protection, ci potrebbe scappare più di un sack, ecco, se vogliamo dirla, metterla in questo modo. Io direi Notre Dame, perché comunque è una squadra che è la squadra più in forma del momento, quindi è normale che i pronostici sono tutti per loro. Anche qui riserve tantissime, perché NC State a un giocatore come Samuels che fai effetto. È vero che la difesa di Notre Dame è forte, ha due safety, una a me piace tantissimo, che è il numero 23, che è tornato quest'anno dopo un infortunio, dopo che si è rotto il crociato l'anno scorso, che è una safety fortissima, però Samuels è un giocatore difficile veramente da fermare. Io, guarda, non c'è il pareggio, altrimenti è una partita che io avrei pronosticato come pareggio, però no, dai, mi tengo Notre Dame, però... Anche questa è una partita da tripla.
Guarda, secondo me vince Notre Dame. E anche perché io mi aspetto veramente Notre Dame ai playoff e quindi questa deve vincerla per forza. Dall'altra parte però credo che sarà una partita equilibratissima. Condivido il tuo pronostico X, nel senso che comunque io non credo che vedremo Notre Dame vincere con uno scarto superiore ai 3 punti, 4 punti, una cosa del genere.
Secondo me siamo lì.
Sì, e credo che comunque nulla toglierà alla stagione meravigliosa che sta, questa sconfitta, nulla toglierà alla stagione meravigliosa che sta facendo NC State. Partita veramente male, ma poi giocano bene, sono divertenti da vedere, riescono anche a tirarsi fuori da situazioni. Io settimana scorsa citavo la partita contro Pitt, si sono ritrovati 17 pari, e probabilmente non se lo aspettavano, ne sono venuti fuori bene, alla fine hanno vinto in tranquillità. È proprio una bella squadra che sta facendo una bella stagione, è una bella prova per gli Irish. Una bella prova per invece Penn State, Francesco, sarà la sfida con Ohio State a Columbus. Ohio State che ce la siamo dimenticata, l'abbiamo detto più volte, perché dopo la sconfitta con Oklahoma è un po' uscita da tutti i discorsi, ha fatto il compitino perché ha vinto le partite che doveva vincere e adesso ha l'opportunità di tornare nei discorsi importanti, quelli che riguardano le squadre che... Le prime quattro squadre. Penn State, io te l'ho detto, prima o poi mi aspetto un passo falso da loro, però non credo arriverà contro Ohio State.
Sì, Ohio State in effetti è sparita dai nostri radar, perché dopo averne parlato a lungo, dopo la sconfitta contro Oklahoma, loro hanno messo in fila una serie di vittorie proprio uncontested, perché hanno vinto 38-7 contro Army, 54-20 contro Las Vegas, hanno vinto 56-0 contro Rutgers, dal discorso di prima, 62-14 Maryland, 56-14 Nebraska, quindi è normale che non ne avessimo parlato. È una squadra assolutamente da tenere d'occhio, è una squadra che è allenata da una vecchia volpe, da un vecchio marpione come Urban Meyer, però ti ripeto, Penn State io quest'anno la sto vedendo troppo in forma, troppo forte mentalmente per lasciarsi sfuggire un'occasione del genere. E secondo me questa, perché ci deve essere ogni anno, non la partita dell'anno, secondo me è questa la partita dell'anno di quest'anno. Chi la vince comunque vada, chi la vince, che la vinca Penn State, che la vinca Ohio State, chi la vince va ai playoff, questo te lo posso garantire. Io mi tengo Penn State, poi insomma vediamo il responso del campo.
Avevo detto che avremmo chiacchierato un attimino di Ohio State, spendiamoci ancora un minuto e ti faccio questa domanda: per battere Penn State è più importante che l'attacco riesca a performare contro una difesa del livello che ha quella di Penn State, o è più importante che la difesa riesca a limitare in qualche modo Shaquon Barkley?
Tutte e due.
Vabbè, ma tutte e due la vedo difficile.
Sì, nel senso che c'è bisogno di una partita perfetta su tutti i lati del campo, non solo. C'è bisogno della partita perfetta anche dello special team, perché in partite così, dove sicuramente non assisteremo a un 56-0, a meno che proprio non ci smentiscano clamorosamente, però in partite così che presumibilmente finiranno punto a punto, c'è bisogno anche di uno special team in grado magari di segnare il field goal all'ultimo minuto, magari di piazzare un punt che arrivi fino all'altra parte. C'è bisogno proprio dell'apporto di tutta la squadra, di tutti i reparti, difesa, attacco e special team. Ohio State è diversa dall'anno scorso, sono due squadre diverse, nel senso che Ohio State quest'anno è peggiorata, nel senso ha perso troppi giocatori importanti, troppi giocatori soprattutto difensivi, basti pensare alle safety, ai cornerback, mentre Penn State invece ha perso pochi giocatori importanti e quindi è cresciuta di livello. Ecco qual è la differenza tra le due squadre sostanzialmente quest'anno, e proprio per questo motivo io ti dico Penn State. Poi ti ripeto, Iowa State ha bisogno della partita perfetta perché tutti i meccanismi devono girare esattamente allo stesso modo, quindi ti ripeto, poi io stiamo parlando comunque di Iowa State allenata da Urban Meyer, che queste partite si vive con queste partite, respirano per lui, è aria che respira, quindi è un marpione abituato sicuramente più di Franklin a gestire queste situazioni, però insomma, secondo me assisteremo a una partita bellissima. Poi insomma, vedremo sabato, perché si giocherà in prima serata, si giocherà alle 9:30 se non sbaglio, addirittura la da Fox, quindi teoricamente, non ho visto la programmazione, ma teoricamente,
quindi il player di ESPN non ci serve per in questo caso.
Come?
No, dico, quindi il player di ESPN non ci serve in questo caso.
No, se su Fox continuano con la programmazione che hanno fatto fin qui, dovrebbe andare in diretta.
Ah, scusami, ma tu dici su Fox Italia. Sì. No, io stavo pensando a Fox America.
No, Fox, la partita di Fox America le ha date.
Bravo,
Fox.
Esatto, andrà su Fox Italia e sarà Penn State. No,
posso anche la programmazione, perché dovrebbe uscire oggi o mercoledì, dovrebbe uscire domani, però... Okay. Nulla hanno che l'abbiano in diretta, quindi...
permettimi di non passare completamente come un rincoglionito, per chi ha il player di ESPN è chiaro quello che ho detto, ovvero bellissimo il player di ESPN, però tutte le partite che vengono fatte su Fox, non solo Penn State o Iowa State, chiaramente sul player di ESPN non si vedono, e ogni tanto capita di perdersi dei partitoni, vabbè, e bisogna insomma trovare metodi alternativi per vederli, cosa volete qui dica,
e ce ne sono tanti.
Sì, no, vabbè, ma guarda, poi onestamente non si riescono a vedere tutte in diretta contemporaneamente,
vabbè, no,
quindi
quello è impossibile.
Quindi tante volte semplicemente basta aspettare il giorno dopo, banalmente su YouTube, persino mio figlio le trova, e sì. Insomma, scrivete la partita e vi esce. Quindi niente di illegale o niente che bisogna che uno si debba inventare. Va bene, dai, chiudiamo con quelle che noi abbiamo individuato e classificato come assolutamente non perdere. Oklahoma State, che dopo aver scampato il pericolo Texas, si trova un avversario complicato come West Virginia.
Sì, molto complicata, perché West Virginia è un'altra di quelle squadre in palla, perché la coppia Greer-Seals sta facendo disastri in tutte le difese, e se Oklahoma State entra in campo con il piglio con cui ha affrontato Texas, assisteremo ad un bel upset. Ma io, è una squadra che West Virginia a me piace, però io darei fiducia ancora una volta a Gundy, perché è uno di quelli, è sempre così, c'ha una faccia sorniona, è un allenatore sempre che fa le battute, però è un allenatore che sa il fatto suo e difficilmente ripete per due volte le stesse partite, quindi dico Oklahoma State anche qui con riserva, nel senso che magari non finisce tanto a poco, sarà anche qui magari una partita punto a punto, però io mi tengo i Cowboys.
Senti, Georgia Florida, vabbè, sicuramente favoriti i Bulldogs, credo ci sia poco da dire sulla partita. Ho letto stamattina un tweet che sono andato a recuperare adesso, dove insomma si parla di minacce, che siano arrivate addirittura delle minacce di morte a McIlvain e famiglia. Situazione a Florida direi abbastanza complicata, dentro e fuori dal campo.
Non avevo letto niente, allora queste sono assolutamente di quella cosa che noi naturalmente su cui non siamo assolutamente d'accordo, ci mancherebbe, perché
va da sé
che non siamo d'accordo, quello sì, però sono quelle cose che fanno male anche a questo sport, che non hanno niente a che vedere, perché non ha senso.
Stonano un po' con tutto quello che dovrebbe invece rappresentare il college football.
Certo, oltretutto cioè Florida è seconda, certo non può competere contro questa Georgia per quanto riguarda la division, però finirà sicuramente con un record positivo, quindi non mi sembra neanche il caso di, di, di fare questo tipo di minacce. E, per quanto riguarda la partita, sembra scontata. Poi si sa che quando succedono queste cose, noi in America conta molto il fatto emotivo, il fattore emotivo conta molto, perché anche quelle squadre che sono più scarse, ecco, per così dire, di quelle che vanno ad affrontare, magari per una situazione del genere tirano fuori l'orgoglio, no? E fanno la partita della vita. Naturalmente a livello tecnico c'è poco da pronosticare, perché Georgia è nettamente superiore, però anche questo magari, vedi, può essere un campanello, cioè non d'allarme, un campanello che fa risvegliare i giocatori, nel senso: noi siamo tutti vicini al coach, quindi per fargli vedere la nostra vicinanza andiamo a vincere contro Florida, ecco. Entra molto, soprattutto nel college, questa emotività, diciamo così. Sì. Quindi io naturalmente dico Georgia, perché ci mancherebbe altro.
Chiaro. No, tra l'altro, scusa, ma così, giusto perché non l'hai letta e quindi poi non ti voglio far dire delle cose imprecise, la cosa strana è sostanzialmente che McIlvain ha detto di aver ricevuto queste minacce, ma poi sono usciti dei comunicati strani da parte di Florida che sostanzialmente minimizzavano l'accaduto. Insomma, è una situazione un po' strana che potrebbe influire sicuramente sulla partita contro i Bulldogs. Come hai detto tu, potrebbero avere anche un risvolto tra virgolette positivo di coesione del team. Resta il fatto che Georgia difficilmente credo potrà perdere questa partita.
No, beh, intanto grazie che me l'hai detto, perché adesso sicuramente andrò a ricercare la questione.
Sì, l'articolo è lungo, sono sincero, ho letto la prima parte, poi ho capito insomma che era un po' un casino e poi sono passato anche ad altro.
Andremo comunque ad approfondire.
Bravo, esatto, comunque ho dato uno spunto per chi fosse interessato, insomma si va a cercare la notizia che si trova abbastanza facilmente. Ok, dai, ma ci mancano tre partite e poi chiudiamo, siamo lunghissimi, puntata più lunga di, scusate, il college football che abbiamo mai registrato. Texas Tech contro Oklahoma.
Si gioca a Norman, io dico Oklahoma, benché abbia palesato tutti questi problemi. Sarà una partita da tanto a tanto, perché le difese sono quelle che sono. Bisognerà vedere quale sarà la difesa che riuscirà a fermare meglio l'attacco avversario. Però anche qua è che questo Mayfield è veramente difficile da fermare. Riesce sempre a trovare lo spiraglio, a trovare il pertugio, a trovare il buco giusto dove infilarsi e conquistare il down cruciale. Quindi mi tengo Oklahoma, anche se Texas Tech è una squadra che va presa con le pinze, con le molle, perché hanno comunque Shimonek, che è un signor quarterback, hanno un sistema che di gioco molto simile a quello di Oklahoma, quindi ci sarà sicuramente da divertirsi, perché non credo che sia una partita che finisca 10 a 10 o 10 a 13 come quella tra Oklahoma State e Texas, però io mi tengo Oklahoma.
Ecco, non finirà 10 a 10 Texas Tech Oklahoma, non finirà 10 a 10 e probabilmente anche 20 a 20 Wazoo contro Arizona. Qua idolo in campo.
Questa sarà bella da vedere, intanto per vedere come Washington State reagirà alla batosta subita contro Cali, visto che comunque questa settimana non ha giocato, e poi Arizona per vedere all'opera il signorino con il nome Tate sulle spalle. Quindi se la difesa di Wazoo gioca come Cal, assisteremo veramente ad un massacro, però i valori in campo sono anche qui sono ben definiti. Vede, Washington State è naturalmente superiore a livello tecnico e a livello di talento, quindi io direi Washington State, ecco, più che altro perché non credo che perdano, insomma, una l'hanno persa male, non credo che poi...
Sì, poi hanno avuto comunque modo di prepararla, perché ti permette di recuperare magari i piccoli infortuni, ma ti permette anche di guardare avanti e avere più tempo per preparare la partita. Tra l'altro una partita che non credo sia semplicissima per la tipicità, aiuto, spero di averlo detto giusto, fa niente, del quarterback dall'altra parte della...
Eh beh, sì, sono giocatori difficili da fermare più che altro perché non
no, ma
sono.
poi sembra che sappia anche lanciare. Adesso io vorrei andare a approfondire, mi andrò a vedere Arizona in questi giorni per approfondire la cosa, ma sembra che riesca anche a mettere la palla per aria e insomma, vabbè, dai, è divertente, è sicuramente divertente.
L'imprevedibilità è proprio la caratteristica principale dei giocatori del genere, perché nella prima partita ha fatto 240 yard in 15 minuti, quindi dici, questo sa solo correre, no? Questo sa anche lanciare, quindi devi prepararti al meglio a qualsiasi situazione.
Chi si deve preparare bene e si sarà sicuramente preparata bene, altra squadra che viene dal bye è Clemson, che affronta Georgia Tech in casa.
No, qui non avrei quasi dubbi rispetto a tutte le altre sfide che ti ho pronosticato, ma dico Clemson perché no, dai, non ci credo, non ci voglio neanche credere che ne perde due, benché Georgia Tech sia una squadra molto, molto ostica da affrontare per via appunto del gioco che fa questa triple option che per gli amanti veri del football è una vera schifezza. Perché questi non utilizzano niente i passaggi, quindi i ricevitori sono praticamente inutili, quindi i puristi del football è uno schema di gioco che non apprezzano proprio per niente, quindi è una squadra proprio difficile da affrontare proprio per questo, però Clemson dai ha avuto il bye per prepararsi, per recuperare tutti i giocatori infortunati, per recuperare Bryant e non ci voglio neanche credere ad una seconda sconfitta con
No,
questo
no,
tipo.
no, dai. Non esageriamo. Senti, chiudiamo questa puntata con una domanda che c'era arrivata. Non mi sono ricordato di fartela quando abbiamo parlato per un quarto d'ora di Penn State Ohio State. Te la faccio adesso in chiusura. E poi salutiamo. Mark Taccone ci chiedeva se secondo te Barkley è più Lynch o più Bell.
Le
Ti ho detto
domande
così.
che siamo ancora a ottobre sono, come dire, acerbe, per così dire, perché non sappiamo come andrà a finire la stagione di un determinato
No,
giocatore.
diciamo dai, diciamo come stile di
Per
giocatore.
tutta
Secondo me è più
un'altra.
Bell. Secondo me è più un giocatore di lettura. Però.
Allora, siamo di
Dai,
fronte.
poi dobbiamo essere in disaccordo, se no non c'è discussione.
Ti rispondo così, ecco, diciamo così, siamo di fronte ad un giocatore dominante, assolutamente dominante, che non si vede tutti i giorni, un giocatore veloce, rapidissimo, agile, studia, vede il campo, i buchi lasciati dalla difesa come pochissimi in NCAA, ha una grande accelerazione downfield, ma poi è anche potente, ha una visione dello spazio incredibile, ha un'abilità nei tagli spaventosa, è un grande bilanciamento del corpo. Praticamente mi verrebbe da dire che questo ragazzo non ha difetti, se non è che deve migliorare sicuramente ricezione, soprattutto fuori dal backfield, perché in motion, grazie ad una grande presa della palla, è difficile da spostare. Anche compararlo con qualcuno è difficile perché secondo me è un misto di molti giocatori. Per esempio, in questa domanda in cui si allude a Bell, Bell secondo me rispetto a Barkley è molto più abile in ricezione perché a Le'Veon Bell gli viene richiesto di correre de delle route normalmente assegnate ai wide receiver, cosa che per esempio a Barkley non gli viene richiesto, quindi è difficile fare paragoni. Sì, ha la visione di Bell, ha la potenza di Lynch, qualcuno l'ha paragonato a Johnson dei Cardinals, qualcun altro ha detto lui addirittura, Barkley in un'intervista ha detto che lui si guardava tutti i video di oddio, ecco la figuraccia, non mi ricordo il nome. Comunque, lui si è detto addirittura: io sono simile a Matt Forte. Quindi, insomma, è un misto di giocatori. È proprio questa la caratteristica principale di Barkley, che è un giocatore che non si vedeva da tantissimo tempo. Comunque, certo che stiamo parlando di un fenomeno assoluto, però ripeto ancora: occhio a paragoni, perché abbiamo visto, per esempio, McCaffrey l'anno scorso. A quanti running back, a quanti ricevitori è stato paragonato McCaffrey, eppure quest'anno sta facendo una fatica enorme perché nel gioco di corsa non riesce a mettere più di 2 yard a portata, nel gioco di ricezione non riesce a creare separazione, non riesce a separarsi dai cornerback. Quindi è facile fare paragone e parlare così di un giocatore al college. Quando poi arriva in NFL è tutto diverso. McCaffrey sembrava che dovesse spaccare il mondo, eppure quest'anno non dico che sta facendo schifo, però sta facendo
Ma
molta più
guarda,
fatica
mi piace questo
rispetto
discorso.
a quello che si aspettava i
I
tifosi addetti là.
Panthers. Sì, guarda, mi piace questa discussione e ti rispondo così. Sicuramente il problema, che scopro l'acqua calda. Il problema è sicuramente che i giocatori al quale giocano in sistemi che l'NFL raramente trovano. Ti faccio un esempio concreto. Tavon Austin, wide receiver o all around player, non so, chiamalo come vuoi, non saprei dargli un ruolo a questo punto. Giocatore che ha deluso, è stato scelto altissimo, ha fatto i disastri al college, è stato scelto altissimo al draft, ha deluso in tutti i primi anni di carriera. Quest'anno, in un sistema diverso, sempre a Los Angeles, se lui nel frattempo è andato a Los Angeles, comunque con un nuovo allenatore in un sistema che lo utilizza un po' come veniva utilizzato al college, è un giocatore che è completamente rinato. Ti faccio lo stesso discorso su McCaffrey. Ho dovuto guardare perché proprio ho dovuto, in questo caso mi viene da dire, ho dovuto guardare Panthers Bears perché ho fatto il recap per Adol Magazine. E cioè, il problema di McCaffrey secondo me è un po' il problema di Tavon Austin. È un giocatore che al college si poteva permettere di fare un determinato tipo di cose, in NFL le stesse cose non le può fare, o le può fare se all'interno di un sistema che ne va a valorizzare le caratteristiche. Però se gli chiedi di correre in mezzo non è in grado di farlo, e da lì vengono le 2 yard e mezzo. Cioè, non è Jonathan Stewart che lo metto dietro e porta la palla, tira 2 cascate e va avanti. Non è quel tipo di giocatore, è un giocatore che devo far correre in un'altra maniera.
Il mio discorso era più che altro per il fatto che si creano troppe aspettative su questi ragazzi.
Sì.
E quindi puntualmente vengono smentite. Poi si scopre che alla fine i giocatori scelti molto più in basso sono quelli che faranno la differenza, perché hanno meno pressione addosso. E quindi è così. Poi, certo, ripetiamo sempre le stesse cose, nel senso che un giocatore rende nel sistema giusto, con l'allenatore giusto, con la preparazione giusta. Quindi un ragazzo con un fenomeno, quanti bust abbiamo avuto negli ultimi anni che erano fenomeni al college, prime scelte, poi hanno avuto una carriera che neanche alle high school. Quindi siamo assolutamente d'accordo tutti sul fatto che un giocatore come Barkley erano anni, tanti anni che non si vedeva. Su questo siamo tutti d'accordo, però ancora io aspetterei, siamo ancora a ottobre, io ancora aspetterei, soprattutto a fare paragoni un po' troppo azzardati, paragoni su gente che è su running back, soprattutto che sono già affermati a livello professionistico.
Condivido, in questo senso condivido quello che dici. Va bene Francesco, direi che dopo un'ora e mezza di chiacchiere più o meno serie sull'ultima settimana di college football e un po' in generale sullo stato delle squadre più importanti, possiamo anche chiudere qui la, aiutami, 7ª puntata di Scusate il College Football. Io sono stanchissimo, però mi sono divertito.
Beh, sarebbe anche la notte, quindi sì. Dai.
No, ma poi guarda, ormai passo la mia settimana a fare podcast, a scrivere scalette o a guardare partite di football, e inizio veramente ad andare in confusione, quindi mi devo scrivere tutto, altrimenti rischio di dire stupidate. Vabbè, abbiamo cambiato un po' il format, abbiamo chiacchierato di più, abbiamo discusso di più, abbiamo magari alimentato di più la discussione. Aspettiamo sempre le vostre domande. Buonanotte. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao a te Andre, grazie ancora e grazie a tutti.
Ciao.
Barkley. Off and running. Saquon Barkley. Say bye bye. Touchdown Penn State.
Ce l'abbiamo.